Buongiorno a tutti. Mentre i bambini escono, potete aprire la Bibbia nella lettera ai Colossesi, capitolo 1. Prima nel culto abbiamo letto nel Salmo 34: il Signore mi ha risposto e mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore. Era lo Spirito Santo che aveva ispirato Yuri, perché è di ciò che parleremo adesso nella lettera ai Colossesi. Continuiamo il nostro studio in questa lettera e questa mattina vedremo solo due versetti, versetti 13 e 14, soltanto due brevi versetti, però per mettere questi versetti nel loro contesto comincio a leggere dal versetto 9. Al versetto 9 abbiamo questa bellissima preghiera di Paolo per i Colossesi. Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza per essere sempre pazienti e perseveranti, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. E poi Paolo aggiunge questi due versetti che guarderemo adesso. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. In questi due versetti Paolo ci spiega cosa succede quando diventiamo cristiani. No, cosa succede quando diventiamo cristiani? Cos'è successo quando sei diventato cristiano, se sei cristiano? Forse questa domanda va un po' spiegata, giustificata, perché un problema che abbiamo nella nostra società oggi è che molte persone pensano che siamo tutti cristiani. Molte persone pensano che siamo tutti cristiani perché siamo tutti stati battezzati da bambini nella Chiesa. Si pensa che in Italia almeno si nasce cristiano, che lo siamo tutti. E questo è un po' il problema che abbiamo quando parliamo del Vangelo. E la parola di Dio è chiaro che questo non è così. Non si nasce cristiani, lo si diventa. Si diventa cristiano attraverso la fede in Gesù Cristo. Ci vuole impegno, ci vuole una decisione, ci vuole la consapevolezza che quello che Cristo ha detto è vero e che Lui è vero. Tutto il Vangelo dice così, Cristo lo dice: chiunque crede in me non morirà mai. Paolo dice: perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato, sarai salvato. Quindi non si nasce cristiano, lo si diventa. E quindi rifaccio la domanda di prima: cosa succede quando diventiamo cristiani? Noi nel nostro gergo cristiano abbiamo varie parole per descrivere quello che succede. Parliamo di conversione, diciamo ci siamo convertiti, oppure diciamo abbiamo accettato Gesù nel nostro cuore, o abbiamo deciso di seguire Gesù. Tutti i vocaboli che hanno una parte di verità, però il problema è che troppo spesso pensiamo alla nostra conversione come qualcosa che noi abbiamo fatto. No, pensiamo a quello che abbiamo fatto noi. Io ho creduto, io ho deciso, io ho accettato. Invece la Bibbia presenta la nostra conversione soprattutto come qualcosa che Dio ha fatto. Dio ha fatto qualcosa per noi. Siamo stati trasformati, ci è successo qualcosa. E questa cosa che ci è successo è espressa qui da Paolo in modo memorabile, con due concetti, la liberazione e la redenzione. In particolare nel versetto 13, Paolo dice questa cosa veramente sorprendente: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. Io mi chiedo quanti di noi avrebbero descritto la loro conversione in questi termini, no? Liberazione. 20 anni fa io sono stato liberato e trasportato, no, liberato dal potere delle tenebre, trasportato nel regno del Figlio di Dio. Mi chiedo se ognuno di noi avrebbe pensato a descrivere la propria conversione così. Se siamo cristiani è perché siamo passati da un regno all'altro. C'è stata una liberazione e siamo stati trasportati da un regno all'altro. Ed è su quello che vorrei riflettere con voi questa mattina. Siamo stati liberati, qualcuno ci ha liberato e trasportato. Cosa vuol dire? Cioè vuol dire che prima di essere cristiani eravamo prigionieri, eravamo schiavi. Vuol dire che se uno non è cristiano è un prigioniero, è uno schiavo? Sì, esattamente quello che Paolo sta dicendo. È quello che Paolo sta dicendo. Prima di essere cristiani eravamo prigionieri, eravamo schiavi e siamo stati liberati. Liberati dal potere delle tenebre. Il potere delle tenebre, le potenze spirituali e malvagi, sono una realtà di cui la Bibbia parla. Ora, quando parliamo del potere, dei poteri delle tenebre, ci vuole equilibrio fra scetticismo e incredulità. Questo mondo non crede nel potere delle tenebre, non crede nell'esistenza di Satana. E a volte invece i cristiani sono un po' troppo preoccupati da queste cose, troppo preoccupati da Satana. Invece la Bibbia adotta un'attitudine, un approccio molto sobrio con queste cose. La Bibbia dice che i poteri spirituali malvagi sono una realtà, esistono, però se siamo cristiani, se siamo in Cristo, non dobbiamo temerli. Satana non è solo un simbolo del male, come molti credono. La Bibbia dice che Satana è una persona reale. Paolo dice, per esempio, in 2 Corinzi 2, non vogliamo essere raggirati da Satana perché non ignoriamo le sue macchinazioni. Quindi chiaramente sta parlando di una persona. Giovanni dice che il mondo intero giace sotto il potere di Satana. Prima Giovanni capitolo 5. Paolo dice che fuori dalla Chiesa regna Satana, dice a prima Timoteo 1, ho consegnato queste persone a Satana affinché imparino a non bestemmiare. Cioè dice, ho mandato fuori dalla Chiesa. Quindi queste potenze delle tenebre sono una realtà. Il mondo giace sotto questo potere, sotto questa tirannia di Satana. Però questa tirannia non è una tirannia pesante, anzi è una tirannia che non si vede. È inosservata, il mondo non vede questa realtà. Il mondo vede il male, è difficile non vedere il male, soprattutto oggi quando leggiamo i giornali, è difficile non vedere il male in questo mondo, però il mondo non vede ciò che c'è dietro questo male, non questa potenza malvagia. A volte alcuni non cristiani, però che sono molto... sono perspicaci, vedono questa realtà, vedono che il male, come lo vediamo intorno a noi, non ha una spiegazione razionale. Sì, certo, noi abbiamo un cuore malvagio, però c'è qualcosa in più. Per esempio il famoso poeta francese Baudelaire diceva questo, diceva il capolavoro di Satana è stato di convincere il mondo che non esiste. Lui era convinto, vedeva questa realtà. Questo potere delle tenebre, la più delle volte, non si osserva, non si vede. A volte si vede di più, a volte lo sentiamo. Gesù dice, per esempio, in Luca capitolo 22, «Mentre ero con voi tutti i giorni nel Tempio, non mi avete mai messo le mani addosso, ma questa è l'ora vostra, questa è la potenza delle tenebre». No, Gesù stava dicendo, in quel momento, la potenza delle tenebre era più fitta, più percettibile. E quindi Paolo dice che quando siamo diventati cristiani, Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre. E allora dobbiamo chiederci in cosa consiste questo potere, cosa ci è successo, cos'è questo potere, questa tirannia. Io penso che secondo quello che dice la Bibbia consiste soprattutto nell'accecamento, il fatto che il mondo non vede, non vediamo, non capiamo. Paolo dice ai Corinzi: il Dio di questo mondo, cioè Satana, ha accecato la mente affinché non vedano la luce del Vangelo. In questo che consiste questo potere, il fatto che di non vedere, non vedere la verità del Vangelo, non vedere la verità della resurrezione di Cristo, non volere neanche pensare a queste cose. E lo sappiamo se siamo cristiani, se siamo diventati cristiani, soprattutto all'età, quando eravamo già adulti, ci ricordiamo una volta che leggevamo forse la Bibbia o sentivamo parlare di queste cose, del peccato, di Dio, di Cristo, e non aveva nessun significato, nessuna importanza, non capivamo proprio cosa voleva dire. Però un giorno lo Spirito di Dio ci ha aperto la mente, abbiamo capito queste cose avevano senso. Noi siamo sottomessi a questa potenza delle tenebre 24 ore su 24, attraverso quello che leggiamo, attraverso quello che sentiamo, quello che vediamo su internet. Pensate un momento a quello che leggiamo, quello che sentiamo tutta la settimana. Praticamente tutto quello che sentiamo e quello che leggiamo dice il contrario di quello che dice la parola di Dio. Quindi questa potenza è soprattutto una potenza di accecamento. Lo vediamo quando cerchiamo di condividere la nostra fede, parliamo della realtà del peccato, però i nostri amici non capiscono, non ha nessun significato. Parliamo di Cristo, non ci credono. E poi c'è anche la potenza del peccato dentro di noi. Siamo schiavi dal nostro cuore, dalle nostre pulsioni, dal nostro peccato. Sappiamo che dovremmo essere migliori, cerchiamo di migliorare, però non riusciamo. E poi la Bibbia dice che Satana ci accusa davanti a Dio, accusa gli uomini. Dice: questi uomini non si meritano niente perché hanno peccato, non sono degni dell'amore di Dio. Questa potenza delle tenebre di cui Paolo parla è una cosa molto, molto reale. E forse noi non ci accorgiamo di questa potenza, forse siamo troppo abituati a vivere in questo mondo, però Paolo dice che se siamo cristiani, Cristo ci ha liberati di queste cose. E non ci ha liberati per lasciarci in mezzo alla strada, ci ha liberati per trasportarci nel suo regno. Siamo stati liberati da queste cose e siamo stati trasportati nel suo regno. Diventare cristiano, convertirci, è innanzitutto un'idea, un concetto di liberazione. Questo è il messaggio di tutta la Bibbia. Anche nell'Antico Testamento, se pensate a quello che è successo al popolo di Israele, è stato liberato dall'Egitto, è stato liberato da Babilonia, e questa liberazione fisica aveva anche un senso spirituale. Dio ci vuole spiegare qualcosa attraverso queste storie. Dio ci vuole dire che quando veniamo a Lui, quando crediamo in Cristo, siamo stati liberati, tirati fuori da qualcosa, da una certa potenza, per servire Cristo, per essere trasportati nel regno di Cristo. E questa liberazione, essere liberato, implica tre cose. Vuol dire che non siamo più sotto il controllo di ciò da cui siamo stati liberati, non abbiamo più niente da temere e non dobbiamo più niente alla persona o alla potenza di cui siamo stati liberati. A volte alcuni cristiani si comportano come se avessero ancora qualcosa da temere da Satana o da queste potenze, non sono stati completamente liberati in questo senso. Mi fa pensare a quello che ho letto recentemente su alcuni villaggi dell'Iraq che sono stati liberati dall'esercito iracheno, dall'ISIS, però gli abitanti di questi villaggi che erano fuggiti non volevano, non osavano tornare nei loro villaggi perché avevano paura. L'esercito iracheno cercava di parlare a questa gente, di dire: adesso va bene, potete tornare nei vostri villaggi, adesso è a posto, la guerra è finita, vi abbiamo liberati, il nemico è stato distrutto, però loro non osano ancora tornare perché non ci credono completamente. Quindi in un certo senso non sono stati ancora liberati perché c'è ancora una paura dentro di loro. Però per noi non deve essere così, perché Paolo è chiaro, Dio ci ha liberati da questo potere e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Io passo un po' di tempo su queste cose questa mattina, insisto su queste cose perché c'è un insegnamento che va un po' di moda in certi ambienti evangelici, secondo il quale noi dobbiamo ancora temere Satana. Non so se avete mai sentito questo tipo di insegnamento, nel quale si parla sempre di liberazione. No, si dice sempre, tu devi essere liberato da Satana. Per esempio ti dicono che se tu preghi per la guarigione e non sei guarito, forse è perché Satana ha ancora un potere su di te. Attraverso i tuoi antenati, per esempio. Tuo padre e tuo nonno ha peccato, e quindi tu sei ancora sottomesso a questo potere di Satana. Oppure hai uno spirito, hai bisogno di esorcismo, hai uno spirito dentro di te che ti fa peccare. Ci sono persone che insegnano queste cose. Per esempio, se tu dici delle bugie, vuol dire che hai uno spirito di bugia. Bisogna pregare contro questo spirito. O Satana ha ancora potenza sulla tua famiglia a causa del passato, devi essere liberato. No, questo è questo messaggio costante di queste chiese, infatti addirittura spesso queste chiese si chiamano chiesa della liberazione, chiesa liberazione o qualcosa, e proprio per questo, perché parlano sempre di liberazione. Tu devi sempre essere liberato da qualcosa. Ora, a me Paolo sembra molto chiaro, questo insegnamento è falso. Dice, voi, parlando ai cristiani, Dio ci ha liberati al passato, ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati, in caso non fosse completamente chiaro, ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Siamo fuori dalla portata di Satana. Non importa quello che Satana fa in questo mondo, quello che ha fatto nel tuo passato o nel passato della tua famiglia, Cristo non condivide i suoi con nessun altro. Se Cristo ti libera, sei liberato, è una cosa definitiva. Non hai più bisogno di liberazione. Hai cambiato regno, appartieni al regno di Cristo. Cristo ha il controllo su di te. Questo vuol dire che siamo liberi, che Satana non ci deve far paura, però questo vuol dire anche che se noi siamo infedeli a Cristo, se pecchiamo, se siamo ribelli, non dobbiamo accusare Satana. No, sarebbe troppo facile accusare Satana. Se noi pecchiamo, se noi siamo infedeli a Cristo, non abbiamo bisogno di esorcismo, abbiamo bisogno di ravvedimento, semplicemente. Se tu non sei fedele a Cristo, hai bisogno di ravvedimento. Questo è quello che dice la Bibbia. Questo insegnamento forse è molto popolare perché noi cerchiamo sempre delle scuse per la nostra, per le nostre azioni sbagliate. Non lo vediamo in questa, se seguite un po' le news, si parla sempre di questi scandali, di scandali sessuali, questi uomini che hanno abusato di tante donne. Tutti dicono la stessa cosa, dicono mi dispiace per quello che ho fatto e mi sto curando, non sto cercando aiuto, sto cercando una cura. Quindi sembrerebbe quasi che questi uomini fossero le vittime, no, non le donne di cui hanno abusato, loro sono delle vittime. Questo è quello che cerchiamo di dirci, invece la Bibbia dice qualcos'altro, tu non sei una vittima, perché Dio ti ha liberato e ti ha anche dato il potere di essere fedele, ti ha anche dato il potere di resistere a Satana e al peccato. Quindi in questo messaggio della liberazione non c'è nessun fatalismo, è una buona notizia, siamo stati liberati, però non c'è neanche nessuna scusa per quello che facciamo, per il nostro comportamento. Siamo stati liberati e abbiamo il potere di resistere, abbiamo il potere di seguire Cristo. Quindi la mia domanda questa mattina è quella: tu hai sperimentato questa liberazione? C'è stato un cambiamento nella tua vita? C'è stato un giorno, forse non ti ricordi più il giorno esatto, però c'è stato un momento nel quale hai deciso di... hai capito che Cristo è vero, hai capito che tu dovevi prendere una decisione, seguire Cristo, ubbidire a Cristo. Hai sentito che sei stato liberato di questo accecamento, hai capito? Hai sentito che qualcosa è cambiato? Cristo diceva alla Samaritana che è venuta per offrire l'acqua della vita, no, per offrire qualcosa che ci trasforma completamente. Hai sperimentato questa liberazione. Poi Paolo dice un'altra cosa nel versetto 14, dice sì, Cristo ci ha liberati e ci ha trasportati nel suo regno, però ci ha liberati per servirlo. Ci spiega come e perché siamo stati liberati. Nel versetto 14, in Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Questo versetto 14 rinforza quello che Paolo ha già espresso nel versetto 13. E vorrei soffermarmi su questi termini. In Lui abbiamo, che cosa? La redenzione e il perdono dei peccati. Innanzitutto notate quello che Paolo dice, in Lui. Queste due parole così importanti, in Cristo, in Lui. No, tutto quello che abbiamo, lo abbiamo in Cristo. Se siamo fuori da Cristo, non c'è speranza. Se siamo in Cristo, abbiamo tutto quello che ci serve e non c'è da temere. È un messaggio molto semplice. Avete visto come Paolo chiama Gesù nel versetto 13 il suo amato figlio. Non Dio ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. E qui Paolo, penso, fa riferimento al battesimo di Cristo, quando Dio Padre ha detto questo è il mio figlio che amo, ascoltatelo. E quello che Dio voleva esprimere è che Dio ama suo figlio di un amore profondo e perfetto. E se noi siamo in Cristo, Dio ci ama. Cioè, questa è un'idea molto importante. Dobbiamo metterci in testa e mai dimenticarci che se siamo fuori da Cristo, non siamo accettabili agli occhi di Dio. Non importa quello che facciamo, non importa tutte le belle cose, le buone opere che facciamo, se siamo fuori da Cristo, non siamo accettabili. Perché Cristo è amato da Dio Padre, noi non siamo amabili. Però se siamo in Lui abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati. Paolo dice in Romani 5, mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio Suo. Però Paolo parla ai cristiani, quindi quello che Paolo sta dicendo è che se uno non è in Cristo è ancora un nemico, un nemico di Dio, non è riconciliato. Siamo graditi se siamo in Cristo, se ci identifichiamo con Cristo. No, questa è un'idea molto, molto ricca. Cristo è il nostro rappresentante, se volete, il nostro campione. C'è un'immagine perfetta, non perfetta, però molto bella di questo nell'Antico Testamento, è la storia di Davide e Goliath. La storia che conosciamo molto bene, è una storia che viene predicata ogni tanto, ho sentito parecchi sermoni su questa storia, e a me sembra che il punto fondamentale di questa storia sia proprio di farci capire quell'idea, l'idea di un campione che rappresenta il proprio popolo. Cioè c'è il popolo di Israele che si sente completamente disarmato, impotente davanti a questo gigante, e c'è una persona sola che va a combattere questo gigante e che libera il popolo intero. Questo è il senso profondo di questa famosa storia, che Cristo ha fatto esattamente questo. Cristo per noi è Davide, è andato a combattere questo gigante davanti al quale eravamo impotenti, Satana, le potenze delle tenebre, e Cristo ha vinto. E siccome noi siamo il suo popolo, abbiamo vinto con lui. però se non facciamo parte del suo popolo non abbiamo vinto. Questo è quello che esprimono queste due parole in lui, queste due parole molto profonde. Ci presentiamo davanti a Dio rivestiti dalla giustizia di Dio che ha sconfitto il nostro nemico. E se siamo in Cristo abbiamo queste due cose meravigliose, la redenzione e il perdono dei peccati. Ora, purtroppo, forse queste due cose non ci sembrano così meravigliose perché le diamo per scontato. La redenzione, innanzitutto. Cosa vuol dire redenzione? Forse a noi non sembra una cosa meravigliosa avere la redenzione, perché redenzione è una di queste parole del nostro gergo religioso che abbiamo sentito tante volte, che non pensiamo più neanche a cosa possono significare. Cosa vuol dire redenzione? Si parla tanto di redenzione, una parola cristiana, una parola religiosa, invece è una parola molto importante. La parola, la redenzione contiene due idee. La prima idea è quella di sacrificio. Dio si è sacrificato per noi, in Cristo. Cristo ha pagato un prezzo. Infatti se guardate in Colossesi 2, il capitolo dopo, nel versetto 15, Paolo dice che Cristo ha spogliato i principati e le potenze, trionfando su di loro per mezzo della croce. Cristo ci ha liberati dalle potenze delle tenebre, però ha dovuto farlo alla croce. C'è stato un prezzo da pagare, c'è stato un sacrificio da fare. Quindi nell'idea di redenzione c'è l'idea di sacrificio. Cristo si è sacrificato per noi. Questa liberazione non è stata facile. Questa liberazione è costata molto. E poi in questo concetto di redenzione c'è anche l'idea molto semplice, forse anche molto terra-terra, di comprare semplicemente. Non nella parola, la parola originale fa riferimento al fatto di comprare schiavi, al mercato. Nel mondo antico si andava a comprare gli schiavi al mercato. Se per esempio qualcuno diceva: io ho questo schiavo che non mi serve o non mi piace più, lo vendo, e qualcuno veniva sul mercato nella città greca e diceva: sì, questo schiavo mi piace, lo compro. Questo schiavo veniva comprato. Non apparteneva più al suo vecchio padrone, però al nuovo padrone che l'aveva comprato. Quindi in questo concetto di redenzione c'è anche questa idea molto semplice di essere comprato. Cristo ci ha comprati e quindi apparteniamo a Lui. Quindi siamo stati perdonati per servirlo, perché Cristo ha pagato un prezzo enorme per la nostra anima e Cristo ci ha comprati per servirlo. Apparteniamo a Cristo, è quello che Paolo dice, siamo stati trasportati nel suo regno. Cristo regno, facciamo parte del suo regno. Quindi se siamo in Cristo non apparteniamo a noi stessi, apparteniamo a qualcun altro. Apparteniamo al nostro Signore, al nostro campione, a colui che ci ha liberato, a colui che ci ha ricomprato, a colui che ha pagato il prezzo. Apparteniamo a Cristo e quindi Cristo è il nostro Signore, è il nostro padrone, se vogliamo. Il nostro Signore è colui che decide cosa dobbiamo fare, è Lui che decide cosa dobbiamo fare, pensare, è Lui che decide quello che è giusto o sbagliato, non siamo più noi. Un cristiano è qualcuno che ha la consapevolezza di vivere per qualcun altro. Questa è una definizione del cristiano, qualcuno che ha la consapevolezza di non vivere più per se stesso, ma di vivere per qualcun altro. E questo significa che qualcun altro ha autorità per decidere ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, quali sono le priorità nella vita, quello che si deve fare o non fare. Gli uomini di questo mondo non accettano di appartenere a qualcun altro, vogliono decidere dal proprio destino. Invece il cristiano è consapevole di appartenere a qualcun altro. Questo l'ha espresso bene Martin Lutero. Abbiamo sentito parlare molto di Lutero in questi mesi con la Riforma, e se siete andati a vedere il film avete visto questa famosa scena quando gli viene chiesto di abiurare della sua fede e lui rifiuta di farlo e dice: non posso farlo perché sono vincolato, la mia coscienza è vincolata dalla parola di Dio. No, e quello che Lutero dice in questo momento è molto forte. Lutero dice: non è che dice io non posso farlo perché non mi sembra giusto, non devo essere coerente con me stesso. Lutero ha detto: la mia coscienza è vincolata dalla parola di Dio. Non posso farlo perché qualcun altro ha deciso, qualcun altro pensa che non sia la cosa da fare. Io sono vincolato. Quindi la mia prima domanda questa mattina è stata, tu sei stato liberato? Hai sperimentato questa liberazione? La mia ultima domanda è: chi è il Signore della tua vita? Chi è il padrone della tua vita? Chi è che decide ciò che è giusto, ciò che è sbagliato? Chi è che decide quello che devi fare, quello che puoi fare o non puoi fare? E se tu pensi: ma io sono il padrone, io sono il Signore della mia vita, io decido ciò che è giusto e sbagliato, la Bibbia dice che tu sbagli perché c'è qualcun altro che decide. Vedete versetto 13: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre. Se tu pensi di essere in controllo della propria vita, se tu pensi di essere colui che decide, vuol dire che c'è qualcun altro che decide per te: Satana e le potenze delle tenebre. No, noi siamo costretti a servire qualcuno. La scelta che abbiamo nella nostra vita è scegliere il nostro Signore, scegliere il nostro padrone. Rimanere sotto la potenza delle tenebre oppure venire a Cristo per essere liberati e trasportati nel suo regno. Questo è quello che ha vissuto Isaia. E concludo con questo riferimento a Isaia, la sua conversione, la sua chiamata nel capitolo 6, se vi ricordate il capitolo 6 di Isaia, perché quello che ha vissuto Isaia esprime bene quello che Paolo dice in questi versetti e quello che ha sperimentato ogni cristiano. Vi ricordate che quando Isaia ha avuto questa visione della gloria di Dio, è caduto per terra e ha detto: sono perduto perché sono un peccatore. Però dopo, quando ha avuto la consapevolezza del perdono di Dio, che cosa ha detto? Ha sentito la voce che dice: chi è che andrà a parlare per me? E ha detto: eccomi, mandami. Questa è la reazione di qualcuno che ha capito che è stato liberato dal potere delle tenebre, qualcuno che ha la consapevolezza di essere stato perdonato. Dice: eccomi, mandami. Mandami, sono al tuo servizio, sono il tuo schiavo, il tuo servitore. Vogliamo pregare il Signore, chiedere il suo aiuto per capire queste cose. Abbassiamo il nostro capo. Padre Celeste, la mia preghiera questa mattina, la nostra preghiera per la nostra assemblea, che ognuno di noi possa capire ciò di cui ha bisogno questa mattina. Io ti prego che se qualcuno qui questa mattina non è ancora in Cristo, non è ancora stato liberato, non ha ancora incontrato il nostro Signore, che questa persona possa capire che ha bisogno di liberazione, che ha bisogno di un Salvatore. Ti chiediamo di aprirci gli occhi sui nostri bisogni. E se noi siamo in Cristo, se noi abbiamo sperimentato questa liberazione, ti prego di aiutarci a misurare il nostro privilegio, a capire ciò che abbiamo in Cristo, che ho cercato di spiegare molto brevemente, in poche parole. E soprattutto a capire che non abbiamo più niente da temere, da Satana o da qualsiasi altra persona o potenza, ma che apparteniamo al nostro Signore Gesù. Dacci un cuore docile per poter servirlo e seguirlo. Ti preghiamo nel suo nome. Amen.
Cristo è il mio premio e la mia ricompensa. Non c'è niente nel mondo che mi può soddisfare. Nelle mie prove io canto a te, indietro no. Son libero, tutto sei per me Gesù, tutto sei per me Gesù, tutto ciò di cui ho bisogno, tutto sei per me. Cristo, tu sei per me la gioia del mio cuore. Solo in te io spererò, la mia casa è il cielo. Nelle mie prove io canto a te, Gesù è qui. A Dio sia la gloria, tutto sei per me Gesù, tutto sei per me Gesù, tutto ciò di cui ho bisogno, tutto sei per me. Seguire Cristo mi son deciso, indietro no, non tornerò. Seguire Cristo mi son deciso, indietro no, non tornerò. La croce avanti, il mondo dietro, indietro no, non tornerò. La croce avanti, il mondo dietro, indietro no, non tornerò. Tutto sei per me Gesù, tutto sei per me Gesù, tutto ciò di cui ho bisogno, tutto sei per me. Seguire Cristo mi son deciso, indietro no, non tornerò. Seguire Cristo mi son deciso, indietro no, non tornerò. La croce avanti, il mondo dietro, indietro no, non tornerò. La croce avanti, il mondo dietro, indietro no, non tornerò. Indietro no, non tornerò.
Bene, vogliamo accomodarci. Vogliamo adesso passare il consueto tempo.